Allora, nel Vangelo che abbiamo ascoltato c'è una parola difficile. Paraclito. Avete mai sentito questa parola, bambini? Cosa vuol dire paraclito? Se prendiamo una Bibbia un po' vecchia, di 10 anni fa, non trovate la parola paraclito, trovate la parola consolatore. Perché nella nuova edizione, nella nuova traduzione della Bibbia, i vescovi italiani hanno deciso di lasciare la parola greca, paraclito è una parola greca, invece di tradurla in italiano? È perché la parola paraclito è una parola difficile da tradurre, che ha molti significati, e quindi hanno preferito non tradurla, semplicemente si dice traslitterarla, in modo che noi che la leggiamo potessimo comprendere tutti i significati. Significati che sono fondamentalmente due. La parola paraclito viene dal verbo kaleo, è il participio del verbo parakaleo, che significa chiamare qualcuno vicino a sé, chiamare qualcuno per starti accanto. Allora, chi è la persona che io chiamo per stare vicino a me? Evidentemente è il mio amico, è la persona che mi sta accanto. Quindi tradurre con consolatore ci sta, è una traduzione legittima. È quello che mi sta accanto, che mi vuol bene, che mi consola, che mi sostiene nella difficoltà, eccetera, eccetera. Verissimo. Però nell'uso comune in greco il sostantivo paraclito ha anche un significato più preciso, tecnico. Chi è il paraclito? È l'avvocato difensore. Sapete che cos'è un avvocato difensore? Nei processi, quello che difende l'accusato? Avete mai visto i film in TV? Ecco, perfetto. Allora, anche questo ha un significato molto importante. Gesù dice che lo Spirito Santo è il nostro avvocato difensore. Ma perché c'è un processo? Perché abbiamo bisogno di un avvocato difensore? Siamo stati accusati di qualcosa? Che abbiamo bisogno di qualcuno che ci difenda in un processo? Ebbene, io direi proprio di sì. Magari voi bambini ancora non potete accorgervene perché siete piccoli e i vostri genitori giustamente vi proteggono. Però bisogna pure che lo sapete. Essere cristiani in un mondo come quello in cui viviamo significa essere continuamente sotto processo. È un fatto. Tutti ci dicono: e vabbè, ma se sei cristiano non dovresti comportarti così. Parli tu che vai a messa. Ah, brava, fai queste cose e vai pure a messa. Quante volte ce l'hanno dette queste frasi? Ecco. Siamo continuamente sotto processo. Questo è un fatto. E perché il mondo ci processa? Il mondo ci processa perché siamo diversi. E quanto più siamo fedeli al Vangelo, tanto più siamo diversi dagli altri intorno a noi, dal mondo intorno a noi, tanto più saremo accusati e, diciamo così, indagati, scrutati. Perché? Perché le persone diverse fanno paura. Una volta, e poi la cosa buffa è questa, no? Una volta si diceva che essere trasgressivi significava rompere le regole, violare i comandamenti, eccetera, eccetera. A me sembra che oggi la trasgressione consista nell'attenersi al Vangelo, perché veramente siamo diventati minoranza, ma grande minoranza nel mondo. Secondo le ultime statistiche, quelli che vanno a messa regolarmente in Italia sono circa il 10% della popolazione, e nelle grandi città come Roma si riduce al 2%. La nostra parrocchia è perfettamente in media. Noi abbiamo circa 10.000 abitanti, sommando tutte le persone che vengono a messa la domenica arriviamo intorno ai 500, quindi fatti due conti, siamo perfettamente nella media nazionale, nella media romana. Questo è un fatto, eh? Cioè, mi sembra abbastanza evidente che oggi essere cristiani significa essere una minoranza e quindi essere continuamente sotto processo. E allora che cosa dobbiamo fare? Come ci difendiamo in questo processo che il mondo intenta contro di noi? Cosa dobbiamo fare per difenderci? Qual è la prima cosa che un bravo avvocato dice al suo cliente? Se avete visto un po' di film gialli, lo sapete. Qual è la prima cosa che dice il bravo avvocato al suo cliente? C'è qualche avvocato qui oggi? No. Qual è la prima cosa che il bravo avvocato dice al suo cliente? Gli dice: stai zitto, fai parlare me. È vero? Ecco la prima cosa che dobbiamo fare per difenderci. Non difenderci. Lasciare che sia il nostro paraclito, il nostro avvocato difensore a difenderci. Guai se proviamo a difenderci da soli, facciamo un macello. Gesù, in un altro punto del Vangelo, dice: state bene attenti a non preparare una difesa, perché io stesso metterò sulle vostre labbra le parole da dire. Non difendetevi, è Dio che ci difende. Sta roba è importante, eh? Perché è importante? Perché la tentazione di difendersi da soli è una tentazione molto forte. Che cosa vuol dire in concreto non difendersi? Lo vediamo tra un attimo. Prima mi interessa che si capisca meglio come lavora lo Spirito Santo, cioè in che modo lo Spirito Santo è il nostro avvocato difensore. Avete sentito che Gesù dice: in quel giorno, cioè il giorno in cui riceverete lo Spirito Santo, voi saprete che io sono nel Padre e voi siete in me. Ecco cosa fa lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci dà la certezza, in quel giorno voi saprete, la certezza dell'unità, che io sono nel Padre e voi siete in me. Dunque l'esperienza dello Spirito Santo è innanzitutto un'esperienza di fusione, di diventare una cosa sola con Gesù e attraverso Gesù di diventare una cosa sola con il Padre. Insomma, lo Spirito Santo ci fa entrare nel mistero della Trinità. E questa è una cosa immensa, senza paragoni. Perché non ho bisogno di difendermi? Non ho bisogno di difendermi perché quando ho questa roba dentro, quando ho Gesù dentro di me, quando ho il Padre dentro di me, quando ho la Trinità, quando ho lo Spirito Santo dentro di me, non c'è niente da fare, si vede. Non posso tenerlo nascosto. Allora, questa presenza che c'è dentro di me, per così dire, si difende da sola. Perché l'uomo, quello che l'uomo aspira, quello che l'uomo desidera più di tutto, è proprio questo amore, è proprio questa unione con Dio. Quindi, se noi siamo pieni di Spirito Santo, la nostra presenza stessa diventa un segno fortissimo per le persone. Che non vuol dire che tutti accoglieranno questo segno, anzi, molti lo rifiuteranno. Però la nostra presenza diventa un mistero, diventa una provocazione, diventa una parola che non può essere scansata. E questo è importantissimo. Ripeto, non vuol dire che ci vada tutto bene nella vita. Gesù l'hanno crocifisso, eh? A Gesù l'hanno crocifisso, non è che Gesù gli ha dato tutto bene. Quindi la presenza dello Spirito Santo accanto a noi come avvocato difensore non è una garanzia di successo immediato, ma è una garanzia di vittoria. Perché? Perché se moriamo nello Spirito Santo anche risorgiamo, cioè abbiamo dentro di noi quella pienezza di vita che è la risurrezione in Cristo. Capite? Allora, possiamo capire un po' meglio questo che sto dicendo se leggiamo la seconda lettura. Nella seconda lettura c'è l'Apostolo Pietro che parla ai cristiani e dice una cosa molto importante. Dice: siate sempre pronti a rendere ragione della speranza che è in voi. Ecco qui, torna il discorso, vedete, siamo sotto processo, ci accusano e noi dobbiamo rendere ragione della speranza che c'è dentro di noi. Allora, prima di tutto, veramente mi viene da fare una domanda. C'è dentro di noi la speranza? Eh sì, perché il nocciolo della questione è tutto qui, eh? Sei veramente diverso da tutti gli altri oppure no? Sappiate questo, cari amici, se il mondo non vi accusa, se nessuno vi accusa, non è un buon segno. Se nessuno vi provoca e vi interroga sulla vostra fede, non è un buon segno. Vuol dire che la vostra fede non dà fastidio a nessuno, vuol dire che la vostra fede non la vede nessuno. Qualche anno fa, mi pare nel 2015, un gruppo di fuoco di Boko Haram, una formazione terroristica africana, sono entrati in una scuola in Kenya e hanno puntato una pistola alla tempia, uno per uno, a tutti gli studenti, chiedendogli se erano cristiani. Quelli che erano cristiani, quelli che hanno risposto di sì, che erano cristiani, sono stati uccisi sul posto tutti. Se verrà il giorno in cui sarete accusati di essere cristiani, troveranno delle prove per condannarvi? Quando verrà il giorno in cui saremo chiamati a rendere ragione della vostra fede, sarete accusati o lasceranno correre per insufficienza di prove? Questa è una domanda che noi ci dobbiamo fare, sapete? Perché se la nostra fede non dà fastidio a nessuno, se nessuno vede la nostra fede, è molto probabile che la nostra fede non c'è, semplicemente. Quindi è una cosa su cui veramente dobbiamo interrogarci. Siate sempre pronti a rendere ragione della speranza che è in voi. Ora, dando per presupposto che la speranza ci sia, dando per presupposto che ci sia questa diversità, dando per presupposto che veramente abbiamo mantenuto l'integrità cristiana, allora che cosa succede? Succede che le persone ci fanno delle domande, succede che le persone ci interrogano, qualche volta ci accusano, qualche volta sono un po' più gentili, ma in ogni caso sempre noi dobbiamo essere pronti a rispondere. Guarda, è così per questo, questo e questo. Perché se uno è cristiano, la sua stessa presenza diventa un punto di domanda. Come mai ti va tutto male nella vita eppure sei così felice? Come fai a perdonare a tutti? Queste sono le domande più comuni che fanno a uno che è veramente cristiano. Quello è il momento in cui rendere ragione della nostra speranza, cioè è il momento di rispondere. Non sono bravo, ho incontrato uno che mi ha cambiato la vita. Ok? Siate sempre pronti a rendere ragione della speranza che è in voi. Siate sempre pronti vuol dire anche che dobbiamo essere lesti a cogliere ogni occasione. Appena si apre la possibilità, subito parlare di Gesù. San Paolo dice che bisogna annunciare il Vangelo al tempo opportuno e al tempo inopportuno. Bisogna avere pure il coraggio di forzare qualche volta la discussione pur di arrivare a parlare con Gesù. Però, attenzione, perché subito dopo, aggiunge Pietro, tutto questo sia fatto con dolcezza e rispetto. Ecco, queste due parole sono veramente importanti. Dolcezza e rispetto. Non si può annunciare il Vangelo mancando di rispetto alle persone a cui stiamo parlando. Non si può annunciare il Vangelo con la violenza, anche verbale. Troppe volte io ho visto usare il Vangelo come se fosse una clava da dare in testa alla gente. Capite quello che voglio dire? Tu sei un peccatore, pentiti! Cose di quel genere. In quel modo l'unica cosa che si ottiene non è la conversione del peccatore, è proprio il contrario, è proprio il suo inasprirsi nel suo rifiuto di Dio. Noi magari ci siamo messi a posto la coscienza, noi magari pensiamo di aver fatto una cosa fatta bene. La verità è che abbiamo giudicato un uomo e lo abbiamo allontanato da Dio, proprio perché abbiamo mancato di dolcezza e di rispetto. Allora, bisogna sempre mantenere la nostra diversità, la nostra integrità, la speranza che è in noi. Bisogna essere sempre pronti in ogni occasione, in ogni momento, a dare ragione della speranza che è in noi. Però tutto questo deve essere fatto con dolcezza e rispetto. Queste sono le caratteristiche dell'annuncio cristiano, che non è una roba difficile, quello di cui sto parlando adesso non è una cosa che è riservata ai preti e alle suore. Un cristiano fa a testimoniare la stessa fatica che fa un fiore a profumare. Se tu sei quello che sei, se tu sei quello che devi essere, non hai bisogno di dire cose speciali, non hai bisogno di andare in posti speciali, non hai bisogno di essere altro rispetto a quello che già sei. Basta che tu sia quello che sei, lì dove sei. Basta che non ti nascondi. Tu fai la stessa fatica che fa un fiore a profumare. Cioè devi semplicemente essere. Tutto il resto accade da sé. Se tu sei, se tu conservi la tua speranza, se tu conservi la tua diversità, questo diventa una provocazione per il mondo. Il mondo viene, domanda, chiede, e a quel punto hai l'occasione, l'opportunità di far vedere quello che lo Spirito Santo ha messo dentro di te, cioè questa presenza di Cristo. Mancano 15 giorni alla Pentecoste. Mancano 15 giorni al giorno solenne in cui tutta la Chiesa rievoca, rinnova questa esperienza, la prima effusione dello Spirito Santo. Prepariamoci, viviamolo bene questo momento. Viviamolo come un'invocazione anche per noi, perché anche in noi venga ad abitare questa presenza di Dio, così che possiamo diventare veramente segno per tutti. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo,